Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto. Mi auguro che insieme possiamo passare anche questa settimana che ci sta davanti. Continueremo in questi giorni e concluderemo lo studio del libro profetico di Amos che si trova nell'Antico Testamento. La scorsa settimana abbiamo visto i capitoli 4 e 5 e abbiamo iniziato il sesto. Nel quarto capitolo abbiamo visto come Dio punì in passato Israele per la sua iniquità. Nel quinto capitolo abbiamo visto cosa succederà in futuro, quando ancora una volta Dio punirà Israele per i suoi peccati. Infine, nel sesto capitolo, Amos ammonisce la generazione presente, invitandola ad allontanarsi dall'iniquità. Il capitolo inizia con guai, che significa fermati, guarda, ascolta. Indica che segue una cosa importante. Amos nominerà poi tre peccati di Israele. La scorsa volta abbiamo visto il primo di questi peccati, che è l'ingordigia e il sesso libero, descritti nel versetto 4, che vado a rileggervi. Si stendono su letti d'avorio, si sdraiano sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli presi dalla stalla. Il secondo peccato è descritto nel versetto 5, nel quale è scritto: improvvisano al suono della cetra, si inventano strumenti musicali come Davide. Gli orchestrali di quel tempo inventavano numerose nuove melodie. Tu potresti pensare che la musica jazz, rock e hard rock siano qualcosa di nuovo, ma Israele le aveva già ai suoi tempi. La musica è un potente mezzo di comunicazione attraverso il ritmo, il timbro, la dinamica della melodia, l'armonia, le parole dei canti. Certe musiche evocano sensazioni di peccato perché sono legate a un certo ambiente, ma la musica in sé non può essere distinta tra cristiana e non cristiana. La musica considerata cristiana potrà essere rumorosa, ma non dissoluta, potrà essere gioiosa, ma non buffa, e non deve oscurare il messaggio. Evidentemente era stata usata male, e questo aveva portato a un eccesso in senso negativo. A quei tempi, purtroppo, la musica non era più usata come lo era ai giorni di Davide. Egli era un genio nel campo musicale, la sua musica serviva ad adorare, a glorificare Dio. Mentre ora era la stessa che allontanava le persone dalla adorazione di Dio. Nel versetto sesto di Amos, capitolo 6, leggiamo il terzo peccato. Bevono il vino in ampie coppe e si ungono con gli oli più pregiati, ma non si addolorano per la rovina di Giuseppe. E come abbiamo letto, il secondo peccato riguardava il modo sfrenato del bere di quelle persone. Il versetto letto dice: bevono il vino in ampie coppe. Abbiamo più volte affrontato l'argomento dell'alcolismo, di altri tipi di dipendenze. È inutile insistere sul fatto che queste cose fanno perdere il controllo di sé e portano a una vita dissoluta. Se questo diventa lo stile di vita dei governanti, non c'è da meravigliarsi se la nazione cola a picco. Dobbiamo convenire che erano certamente in queste condizioni, ma oltre a ciò facevano altre cose. Infatti, si ungono con gli oli più pregiati, ma non si addolorano per la rovina di Giuseppe. Questo atteggiamento dimostra che in quei giorni si dava più importanza all'avere il giusto olio profumato che ai problemi spirituali delle persone. Era certamente importante la pulizia del corpo, ma gli eccessi di queste cose li distoglievano dalle cose realmente importanti. Trascurare le cose importanti può portare al declino di tutta una nazione. Anche ai nostri giorni gli eccessi dell'alcol, della droga, della cura eccessiva del corpo stanno portando le persone sempre più lontane dai veri valori della vita e di conseguenza dal Signore. La maggioranza degli incidenti fatali in automobile sono causati dall'abuso di alcol. Muoiono più persone per incidenti automobilistici di quanti ne muoiono in conflitti bellici. E meraviglia il fatto che nessuno protesti o si preoccupi per questo. Oggi i giovani, specialmente quando sono in gruppo, sono spesso tentati di fare cose che non farebbero mai da soli, come ad esempio il bere dei superalcolici o avere un comportamento violento. Questo è ciò che ci dovrebbe preoccupare realmente. Alla base delle dipendenze ci sono fattori vari, ma uno dei più importanti è la ricerca di soddisfazione, completezza derivante da un senso di inadeguatezza, di vuoto, di sofferenza. Alle volte c'è la paura di non essere accettati se si appare come si è realmente, con i propri errori, mancanze e difetti. Ci si vergogna e si pensa di potersi nascondere o apparire diversi. Ma la parola di Dio ci dice che in Gesù Cristo noi siamo accettati da Dio, così come siamo, non per i nostri meriti, ma per i meriti di Gesù, che è morto per noi sulla croce, per espiare i nostri peccati. Dobbiamo ammettere, amici, che da sempre il peccato, il rifiuto di affidare a Dio il controllo della vita, hanno portato e porteranno anche in futuro al crollo. Dio è paziente e non è ancora intervenuto in modo definitivo, ma un giorno lo farà. Il giudizio metterà fine a questa immoralità sotto tutti gli aspetti. Si ripete qui ciò che avvenne ai tempi di Noè e che si ripeterà alla venuta di Cristo. Si mangia, si beve con spensieratezza mentre il Signore è alle porte. La nostra epoca non è l'eccezione alla regola. Ciò che accade ogni giorno, come rapimenti, violenze sui minori, omicidi a scopo sessuale, il dilagare dell'immoralità è abbastanza per spezzare il cuore di ogni persona. Eppure, anziché arrivare a un sincero pentimento e ad un reale ritorno alle regole dettate da Dio, si cercano delle scuse o delle attenuanti, dicendo che, essendo ora civilizzati, si deve accettare una nuova morale e che ci si deve liberare dai concetti puritani imposti un tempo. Domandiamoci, noi oggi, chiamati modernisti emancipati, stiamo mantenendo la nostra civiltà o la stiamo distruggendo? Lascio a voi la risposta. Da parte mia so già cosa risponderei. Questo messaggio da Amos fu premonitore ai suoi tempi, e la distruzione della nazione di Israele si verificò molto presto. Infatti, il regno del nord fu distrutto e andò in esilio. Vi ricordo ancora che questi furono i peccati che portarono Israele al crollo. Abbiamo letto al versetto 4 che l'ingordigia e il sesso illecito furono la prima causa. Al verso 5 fu la musica pagana che distolse le persone dalla adorazione di Dio, mentre infine, al versetto 6, fu l'ubriachezza, simbolo di ogni tipo di dipendenza incontrollata. È sempre la stessa vecchia storia che si ripete. Il sesso e il divertimento, che molti pensano siano... È sempre la stessa vecchia storia che si ripete. Il sesso e il divertimento, che molti pensano siano le uniche ragioni di vita, insieme al denaro e al potere. Certamente denaro e potere non sono alla portata di tutti, ma il sesso e il divertimento sono certamente alla portata di tutti quanti. Dio ha dato alle sue creature di godere del sesso, ma l'ha previsto all'interno del matrimonio e non è contrario al divertimento, purché non sia sfrenato, incontrollato, ma come viene detto, qualunque cosa facciate, in parole o azioni, fate ogni cosa alla gloria di Dio. Tutto quello che abbiamo detto sul peccato è importante, perché ha a che fare con la morte eterna. Questa è ancora la filosofia dei nostri giorni. Mangia, bevi e sii felice, perché domani moriremo. Oppure cogli le margherite finché puoi. Il giorno sta avvenendo nel quale non sarai più in grado di coglierle. In altre parole, soddisfa i tuoi desideri più che puoi, perché non lo sai se domani lo potrai ancora fare. Ma attenzione, se questa diventa la filosofia che si desidera seguire, ben presto si scoprirà che non condurrà a una realizzazione di sé, ma su una via di gravi difficoltà e senza possibilità di uscita. Tutto questo ci rivela qualche cosa di molto interessante sul cuore umano. Infatti, puoi conquistare l'intero mondo e ancora non essere soddisfatto. Questo è certamente straordinario, e sai perché? Perché solamente Dio può riempire il vuoto che c'è nel cuore umano. Abbiamo esaminato quale fu l'iniquità di Israele che lo fece deportare in terra straniera, come leggiamo dal versetto successivo del nostro testo che stiamo considerando, versetti 7 e 8 di Amos, capitolo 6. Perciò ora andranno in esilio alla testa dei deportati e cesseranno le feste di questa combriccola. Il Signore, Dio, lo ha giurato per se stesso, dice il Signore, Dio degli eserciti. Io detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi e darò in mano al nemico la città con tutto ciò che contiene. La parola perciò è della massima importanza, significa per questo motivo. E quando la incontri faresti bene a fermarti e a cercare questi motivi. Qui nel versetto che abbiamo letto ci indica che le conseguenze furono dovute ai peccati di cui abbiamo parlato. Questa è la direzione verso la quale si stavano muovendo, e si stavano muovendo rapidamente. Essi erano molto più vicini alle conseguenze di quanto potessero veramente credere. I loro magnifici palazzi, magazzini ripieni di ogni ben di Dio che rappresentavano la loro opulenta ricchezza, sarebbero stati tutti distrutti, saccheggiati dai poveri. Amico, sappi che l'avidità è un peccato e Dio la odia. Se tu vuoi conoscere l'atteggiamento di Dio verso la filosofia dei giorni nostri, della nuova morale permissiva, del sesso illecito, dell'ingordigia, della musica degradante, della mancanza di autocontrollo, egli lo dice molto chiaramente qui. Egli ci dice chiaramente che li odia, che quanto prima interverrà per giudicare. I versetti che ora leggiamo, dal 9 al 10 di Amos capitolo 6, ci dicono come il giudizio sarà senza nessuna misericordia. Se restano 10 uomini in una casa, moriranno. Un parente verrà con il becchino a prendere il morto e a portarne via di casa le ossa, e dirà a colui che è in fondo alla casa: «Ce n'è altri con te?» L'altro risponderà: «No», e il primo dirà: «Zitto, non è il momento di nominare il nome del Signore». Alcuni espositori della Bibbia credono che questo si riferisca alla venuta di una piaga devastante, come quelle che spesso seguono i periodi di guerra. Qui troviamo un'affermazione molto strana, pertanto desidero farvi conoscere la spiegazione di un commentatore che ritengo molto accurata. Egli dice: «Quanto ampia sarebbe stata la piaga che Dio avrebbe mandato, è annotato nel versetto 10. Quando un parente prossimo, a cui apparteneva il diritto di sepoltura, veniva per caricare il corpo del defunto per bruciarlo, non trovava che uno solo dei 10 che precedentemente vivevano assieme. E quest'ultimo sopravvissuto, nascosto nell'angolo più remoto della casa, attendeva paurosamente l'ora in cui la piaga lo avrebbe colpito e successivamente avrebbe portato via anche lui». Nell'antico Israele, in accordo con le parole di Genesi 3, versetto 19, il seppellimento era tenuto molto in considerazione e veniva praticato con la sepoltura della salma, senza cremarla. Qui entra la dottrina del Nuovo Testamento, del nuovo corpo. Un tempo la cremazione era considerata sbagliata e da non prendere in considerazione. Viene a questo proposito citato Amos 2, versetto 1, dove è scritto: «Così parla il Signore. Per 3 misfatti di Moab, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché ha bruciato e calcinato le ossa del re di Edom». Mi sembra però chiaro che il peccato non consisteva nel bruciare le ossa, ma nell'uccidere questa persona. Ma in quei giorni, quando il giudizio di Dio cade sul suo popolo, ci furono così tanti morti che non era possibile il seppellimento, e per evitare delle epidemie si dovettero bruciare le salme. Quindi i casi elencati qui, ed anche in 1 Samuele 31, versetto 12, dove leggiamo che «tutti gli uomini valorosi si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bezzan il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli, tornarono a Jabes e là li bruciarono». Sono visti in un'altra ottica. Questi che vi ho elencati sono casi eccezionali in cui la cremazione viene ripristinata anche in Israele o per prevenire il contagio, o come si è letto in 1 Samuele, per impedire un ulteriore disonore sui corpi di Saul e dei suoi figli da parte dei Filistei. Tornando alla spiegazione del nostro versetto in questione, quando al sopravvissuto verrà chiesto se ci sono altri ancora vivi, egli risponderà di no, e immediatamente gli verrà detto di restare tranquillo, senza menzionare il nome del Signore per chiedergli aiuto per la sua liberazione. La drammaticità della punizione non sarà solamente dovuta al fatto che porterà paura e disperazione in tutti, ma che arriverà persino da non poter menzionare il nome del Signore, il quale dovrebbe essere il loro unico rifugio in una tale situazione. E questo fa cadere un ulteriore peso su di loro. Sotto la pressione di questi pesanti giudizi, cioè la decimazione, l'epidemia dopo la cattività e il saccheggio, si avrà un maggior senso della gloria e della santità di Dio, per cui si eviterà di pronunciare il nome dell'Eterno. Leggiamo ora gli ultimi versetti dall'11 al 14 di Amos, capitolo 6. «Poiché ecco, il Signore comanda di far cadere a pezzi la casa grande e ridurre la piccola in frantumi. Corrono forse i cavalli sulle rocce? Si ara forse su esse con i buoi? Eppure voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio. Vi rallegrate di cose da nulla e dite: non è forse con la nostra forza che abbiamo acquistato potenza? Poiché ecco, casa di Israele, dice il Signore, Dio degli eserciti, io faccio sorgere contro di voi una nazione che vi opprimerà dall'ingresso di Kamat fino al torrente dell'Arabà». Il brano letto ci dice che grandi e piccoli stavano andando in cattività. Le domande invece poste al versetto 12 sono alquanto ironiche, retoriche. La prima dice: «Corrono forse i cavalli sulle rocce?» Anche se tu non hai mai cavalcato un cavallo in montagna dove ci sono molte rocce, tu sai comunque benissimo che esso può scivolare e cadere in questi posti. Mentre la seconda è dello stesso tenore e dice: «Si ara forse su esse con i buoi?» Anche a questa domanda la risposta è molto logica: non si può arare sopra una roccia. Se tutte queste cose sono impossibili da fare, Dio riprende il suo popolo dicendo che essi avevano fatto di peggio con la loro condotta. «Eppure voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio». Israele aveva fatto l'opposto della giustizia. Amos sta dicendo a loro: avete agito in maniera stolta, facendo cose illogiche. Ma essi, incuranti di quanto Amos stava affermando, si dilettavano ritenendo di essere riusciti a farsi tutto da soli, affermando: non è forse con la nostra forza che abbiamo acquistato potenza? Ma ecco la risposta del Signore alla loro vanità. Io faccio sorgere contro di voi una nazione che vi opprimerà dall'ingresso di Kamat, cioè dalla Siria, e fino al torrente dell'Arabà. Arabà è il fiume sull'altro lato del fiume Giordano che scorreva nel Mar Morto. E con queste parole Dio sta dicendo: attraverso tutta l'estensione della tua terra, questo nemico verrà giù dal nord. Questo nemico non era Ben-Hadad di Siria, ma era il re della Siria, che avrebbe preso queste persone in cattività. Bene, io vi lascio qui. A questo punto torno alle riflessioni riguardo al libro di Amos, il libro che stiamo ormai leggendo da tempo nel Vecchio Testamento. Io vi rinnovo il mio ringraziamento per l'ascolto che ci avete prestato. Intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.